La vicenda di Abramo è costellata di tantissimi episodi, ma proprio tanti, davvero scegliere qualcuno tra questi episodi è una cosa difficile, perché sono tutti bellissimi, tutti pieni di intensità emotiva e anche spirituale. E allora vi dico qual è il motivo per cui ho scelto questo episodio, che magari è un po' meno conosciuto degli altri due che abbiamo commentato in queste sere. Il motivo è proprio strettamente personale. Io ho iniziato a dare messa tutti i giorni che ero bambino, forse facevo la quarta elementare, tra la quarta e la quinta, ma nessuno me l'aveva chiesto onestamente, era una cosa che mi piaceva. E la messa era di sera nel mio paese, perché mio parroco diceva: la gente per poter venire non puoi mica fare la messa alle 5 del pomeriggio, devi fare alla sera. Quindi la messa era sempre alla sera alle 9. E io andavo tutte le sere da solo. I miei genitori all'inizio un minimo di resistenza, ma poi si erano altri tempi, non è che c'era paura di far uscire un bambino da solo, però io prendevo, andavo tutti i giorni a messa. E questa lettura era la lettura che mi piaceva di più. Questa lettura non si legge la domenica, infatti se tra voi venite a messa solo la domenica questo testo non l'avete mai sentito. Questa è una lettura che c'è durante i giorni feriali, durante le messe feriali. E io da bambino andavo a messa, la prima volta che l'ho sentita sono rimasto veramente folgorato, ma col piacere di un bambino, di sentire questo commercio, questo mercanteggiare tra Dio e Abramo. Abramo che continua a tirare sul prezzo, perché è come se Abramo gli dicesse: quanto vale sua domanda? Dio dice: tot. E Abramo dice: no, tot. E i due, proprio in perfetto stile arabo, mercanteggiano su quanto deve valere solo. E io ogni volta che tornavo a messa da ragazzino ci andavo, e ogni volta che entravo dicevo: speriamo che c'è quella lettura, perché mi divertiva ma anche mi entusiasmava. Quindi è rimasta davvero una passione personale che negli anni, poi crescendo, diventando studente di teologia, poi prete, io appena avevo l'occasione cercavo di approfondire, ad esempio di cercare i commenti dei rabbini a questo testo, che sono tutti intriganti, perché è un testo curioso, curiosissimo. Quindi il motivo è davvero un motivo strettamente personale, davvero legato al piacere di un singolo individuo, che in questo caso sono io, e della sua storia, anche della sua infanzia. Qual è il contesto di questo brano? Qui siamo nel capitolo 18 del libro della Genesi. Immediatamente prima, Abramo ha avuto notizia del comportamento sbagliato di due città, Sodoma e Gomorra, che sono città nelle quali lui non vive, ma vivono i suoi parenti, Lot vive a Sodoma. Dopo aver avuto notizia di questo comportamento sbagliato, ad Abramo si presentano tre misteriosi individui, altro testo che sarebbe stato facile scegliere, bellissimo, il pezzo di marmo, no? Questi tre che arrivano ad Abramo, lui dice: ma chi sono questi tre? E alla fine Dio, che si presenta nei tre pellegrini, nei tre ospiti, nei tre stranieri che vanno da lui. Questi tre stranieri vanno da lui, parlano con Abramo. In quel momento avviene l'episodio famoso, perché i tre dicono ad Abramo: tu avrai un figlio, che ancora non aveva un figlio. La moglie di Abramo si permette di mettersi a ridere, i tre gli dicono: ah, quindi vedrai che ti nasce un figlio, quando il figlio nasce si chiama Isacco, che vuol dire Dio ride. Tu ti metti a ridere delle promesse di Dio, Dio sorride della tua incredulità. Quindi veramente i testi sono tantissimi. Ma appena finisce questo episodio, due di questi tre si allontanano e vanno a vedere Sodoma dall'alto, come per un ultimo sguardo. E uno di questi tre resta con Abramo a parlare. E quest'uno di questi tre è il Signore, dice il testo, che si ferma davanti a lui. Per questo i primi padri hanno interpretato questi tre come la Trinità, perché hanno detto: se si ferma Dio a parlare con Abramo, chi sono gli altri due? Quindi una prefigurazione della Trinità, Padre, Figlio, Spirito. Bene, Dio si ferma a parlare con Abramo e ha in mente di rivelare ad Abramo la sua intenzione, che è quella di distruggere Sodoma, perché Sodoma è una città cattiva. Però prima ancora che Dio parli, Abramo dice a Dio: davvero distruggerai Sodoma? Allora, un lettore che si è letto tutta la storia non può non rimanere innanzitutto colpito da questa cosa, cioè come mai Abramo conosce il pensiero di Dio prima ancora che Dio l'abbia rivelato? Quante volte noi ci chiediamo qual è la volontà di Dio? Ma qual è il pensiero di Dio su questa cosa? E un sacco di volte, perché non ci arriviamo a capirlo, diciamo: ma chi può conoscere il pensiero del Signore? Dice anche il Salmo, no? Chi può conoscere il pensiero del Signore? Chi lo sa qual è la volontà di Dio? Mica possiamo entrare nella mente di Dio. Però qui c'è un uomo in carne ed ossa che entra nella mente di Dio prima ancora che Dio parli e rivela la sua intenzione. Lui ha già capito Dio cosa vuole fare. Io credo che già soltanto questa cosa, che bisogna cogliere tra le righe come tutta la Bibbia, ci dica che non è poi così vero che noi non possiamo capire il pensiero di Dio, che ha certe condizioni e che in certe situazioni e che per certe persone è possibile capire il pensiero di Dio. Quali situazioni? Quali persone? Ebbene, lo vedremo andando avanti in questa storia. Faccio soltanto una cornice, perché mi preme farla, e vi chiedo di tenerla qui presente. Una cornice che parte da un episodio, cioè un episodio vissuto personalmente, credo ormai 20 anni fa, quando sono stato a trovare amici e amiche in missione in Madagascar. Siamo rimasti lì con un gruppo di giovani dell'oratorio che allora seguivo più di un mese e mezzo. E i padri missionari, il primo impatto che ci hanno fatto avere è stato quello del mercato della capitale, di Antananarivo. E ci hanno detto: guardate che qui i malgasci sono abituati a mercanteggiare sulle cose che hanno, quindi non andate lì con l'idea che vi compro questo. Voi dovete accostarvi dicendo quanto costa entrare in commercio con loro, solo alla fine comprare. Va bene? Io rimasi colpito da un ragazzino che non aveva niente se non un gruppettino di arance, ma 4-5 arance. Allora, per voler così stare con lui, mi avvicinai e gli chiesi: quanto costa un arancio? Quanto lo vedo? Non mi ricordo il prezzo, ma mettiamo 2 franchi. Malgasci, sono francofoni, si usava il franco francese, e mi dice: 2 franchi e un'arancia. Io gli dico: bene, ma 2 franchi per un'arancia? Facciamo 1 franco, perché il padre mi aveva detto questa cosa, la famiglia dice: mercanteggiare, perché sennò non si sentono rispettati. E allora entriamo in un commercio e tiriamo questa arancia a 1,50 franco. Io faccio i calcoli: 5 arance, 7,50 franchi, ti do 10 franchi e compro 5 d'arancia. E ragazzi, è morto. Perché non ti pago? Io ti pago di più di quello che tu mi hai proposto. Te le compro tutte, tu hai già fatto l'affare. No, dice. Se te le vendo tutte, cosa faccio per il resto del giorno? Allora, io mi chiedo di tenervi questa immagine, perché quel ragazzino parlandomi è come se si fosse riservato una via d'uscita, no? Una soluzione di riserva. Ha detto: no, io non arrivo fino in fondo al mio mercanteggiare. Io mi lascio uno spazio, voglio tenermi uno spazio, non te le vendo tutte. Anche se tu me le paghi per cui mi interessa, io non te le vendo tutte, mi tengo uno spazio. Lasciatelo lì, questo spazio che il ragazzino si teneva. Lo recuperiamo alla fine. Che cosa colpisce di questo testo? Che cosa mi colpì da bambino? Che cosa mi ha colpito negli anni? E andiamo per flash questa sera. quasi delle curiosità. Avete notato come parla Abramo? Quanto parla? Allora, io spero, poi magari non l'avete fatto, che in questi giorni qualche cosa di più su Abramo l'avete letto. Se l'avete letto, vi siete resi conto che quest'uomo, nella sua storia, nella vicenda biblica che narra la sua storia, non parla mai. Non parla mai. Cioè, proprio una riga nel suo parlare. Quando gli dice, esci dalla tua terra, dalla casa di tuo padre, muto. Quando gli dice, per citare i due brani che abbiamo affrontato, sacrifica tuo figlio, muto, parla solo col figlio dicendogli, il Signore provvederà l'ariete per l'olocausto. E così in tutti gli episodi della sua vita è muto, è laconico. Oh, prendi questo episodio. Questo parla in una maniera concitata, un profluvio di parole. Tu che sei entrato, hai conosciuto il personaggio, è come se uno ti ha sempre conosciuto in una certa maniera, improvvisamente ti si libera in un'altra maniera e dici, ma com'è questo lo stesso Abramo? È sempre lui. Perché parla così tanto? E non puoi fare a meno di pensare che quest'uomo parli così tanto quando gli si paventa davanti la distruzione di Sodoma. Cioè la morte dei suoi simili. È come se lui fosse così tanto toccato dalla sorte negativa che tocca i suoi simili, da non poter trattenere le parole, lui che non ha mai parlato con Dio, lui che non ha mai obiettato niente a Dio, qui comincia a parlare. Sapete come si chiama questa cosa? Si chiama compassione. E a noi stupisce che lui non l'abbia mai provato per i suoi familiari. Perché non dice una parola quando sua moglie deve andare con l'uomo egiziano che la costringe a stare con lui. Non dice una parola quando deve sacrificare il figlio. Non dice una parola quando deve lasciare il padre. Ma dice mille parole quando Sodoma, una città di peccatori, sta per essere distrutta. Gli si commuovono le viscere. Sente che la sorte di questa gente non è diversa dalla sua sorte. Oh, cioè poco prima di lui, nella Bibbia si narra la vicenda di Noè. Quando Dio rivela a Noè che deve, come dire, seppellire il mondo dentro il diluvio, Noè avvisa i suoi familiari e del resto dell'umanità, chi se ne frega, scusate, come la stragrande maggioranza di noi, tra parentesi. Dopo pochissimi capitoli c'è Abramo che è l'esatto contrario. Quello si preoccupa di avvisare i suoi familiari, il suo ristretto clan e di dire mettiamoci in salvo noi perché l'umanità è malvagia. Qui siamo di fronte alla stessa cosa, cioè Sodoma e Gomorra non sono peggiori di noi. Non sono peggiori di noi. Abramo questa cosa la sa, la percepisce ed entra in una compassione, in una solidarietà con queste città, che lo porta a parlare continuamente con Dio, a tenere alta la causa di Sodoma e Gomorra di fronte a Dio. Eppure Sodoma e Gomorra sono città peccatrici, sono città che fanno il male. E questo non è nemmeno un cristiano. Cioè Gesù Cristo non è ancora arrivato. Questo è un uomo di Dio, semplicemente perché è un uomo di Dio. Quindi potrebbe appartenere quantomeno a tre religioni, il cristianesimo, l'ebraismo e l'islam. Semplicemente perché è un uomo di Dio. Non può dire la sorte negativa tocca a quelli lì, a me non interessa niente, anzi se la merita. Ma non può nemmeno pronunciare questa parola. sopra dall'altro. Lui sente che quell'evento catastrofico che sta per accadere sopra non gli è per niente strano. Perché Abramo non sta parlando? Perché per lui il concetto di estraneità non esiste. Esiste il concetto di alcuni che sono vicini, simili e empatici a te e altri che sono lontani ed estranei. È uno scrittore del Novecento, no? Hemingway, che dice che quando tu senti suonare una campana, chiedeti mai per chi suona. La campana del defunto suona per te, perché colui per cui suona è un pezzo di te. Quindi un danno arrecato all'umanità è un danno arrecato a te. Non è che se tu limiti un problema e lo allontani dal tuo piccolo perimetro di vita, quel problema non c'è più. Se noi allontaniamo i profughi e diciamo andate fuori dai nostri confini, poi andate dove volete, che tanto in altri confini non è più il nostro problema. Ma per chi? Scusate, per chi? Ma non soltanto per la globalizzazione, ma per gente che si definisce gente di Dio, nemmeno cristiani, gente di Dio. Capite? Noi per sostenere le nostre posizioni abbiamo dei fondamenti che sono nella Bibbia. Noi non potremo mai dire che se tiriamo via i profughi dai nostri confini il problema non ci riguarda più. Perché o siamo figli di Abramo o non siamo figli di Abramo. E allora bisogna anche scegliere della vita che si vuole essere. E questo viene prima di ogni qualsiasi tipo di scelta politica, molto prima. E se tu ti dici figlio di Abramo perché sei credente nel Dio di Gesù Cristo che ha avuto Abramo come padre, non puoi pensare che un problema dell'umanità non ti riguarda. E che se tu lo allontani dai tuoi perimetri, dai tuoi quattro angoli di terra, il problema non esiste. Ma la questione è squisitamente spirituale. Per altri potrà essere di altro tipo, ma per noi è squisitamente spirituale. E allora, dentro questa solidarietà di Abramo, noi non facciamo pura devozione, capite? Facciamo vita, facciamo scelte di vita. E quando leggiamo questo brano, in cui quest'uomo si interessa così appassionatamente di una città di malvagi che faceva il male e vuole che si salvi, io che mi dico figlio di Abramo, devo pur decidermi o sono suo figlio o lo nego. Ma invece noi, sapete, abbiamo sempre quest'arte di sapere che avrei fatto. Un pezzo sì, un pezzo no. Figli di Abramo per una certa parte, no, figli di Abramo per un'altra parte, no? Teniamo insieme un po' tutto. Basterebbe fermarsi qua a parlare a Abramo per tantissimo tempo. E invece facciamo un passo ulteriore. Che cosa accade in questo piano? Che cosa accade? Che Abramo tenta di introdurre con Dio un principio, uso questa espressione, cerco poi di spiegarlo, un principio personale di individualità. Cioè Dio cosa dice? Dio dice: Sodoma è una città cattiva, io la punirò, cioè la considera collettivamente, globalmente. Abramo gli introduce un principio diverso, dice: no, magari ci sono un tot di giusti, tu che sei giusto puoi trattare tutti alla stessa maniera, no? Se uno è un giusto, non puoi trattarlo come un ingiusto. Quindi il principio che Abramo tenta di introdurre nella mente di Dio è un principio di individualismo, ok? Se tu ti comporti bene, io ti tratto bene, se tu ti comporti male, io ti tratto male, non posso trattare tutti alla stessa maniera. Il principio di giustizia che dice a ciascuno il suo, ok? Che il nostro principio occidentale, Abramo, è molto moderno, quel testo, molto moderno. Dio che cosa recepisce? Noi ci saremmo aspettati da parte di Dio una risposta che dice: giusto, hai ragione, non bisogna fare così. Quindi, se ci sono 50 giusti, io salvo quei 50 giusti, li avviso prima, gli do il salvo, ma tutti restano esterni. No, Dio dice: per quei 50 io salvo tutti. Nella testa di Dio, nella mente di Dio, il discorso che dicevo prima, da questo brano, il principio collettivo è intangibile, mi capite? Solo che Dio ribalta le prospettive. Prima diceva: se ci sono 1500 malvagi su 1800, io spermino la città. Poi dice: se ci sono 50 giusti su 1800, io salvo la città. Ma il principio è sempre un principio di collettività, di responsabilità collettiva, che è un modo di dire quello che vi stavo dicendo prima, visto dalla logica di Dio secondo questo testo, che noi riteniamo ispirato. Noi siamo un corpo organico, noi umanità siamo un corpo organico. Non siamo scindibili. E la forza di Abramo è di far cambiare il punto prospettico di Dio, ma non il modo con cui guarda Abramo. Come un corpo. A noi questa cosa ci fa allergia, perché noi siamo figli dall'umanesimo in avanti, siamo figli di una logica che ha messo tutto l'accento sulla responsabilità individuale. Tutto. Per cui se tu, individuo, fai questo, conseguenzialmente avrai questo. Indipendentemente da cosa fanno gli altri, da come vivono gli altri. E via di questo passo, tutto, la privacy, stare per i fatti propri, interessarsi della propria sorte. Io vi chiedo, quando noi parliamo di disgregazione sociale, e ne parliamo quotidianamente, di tessuto della società che si lancia, non c'è anche il fatto di aver smarrito questa dimensione collettiva di sguardo sulla società? Non c'è anche il fatto di aver smarrito che se in un paese uno combina un danno è un danneggiare tutti, non soltanto se stesso o i due che lo circondano? E conseguenzialmente non c'è anche l'aver smarrito che se invece uno fa il bene è un portare un beneficio a tutti, non solo ad alcuni. Noi parliamo di bene comune. A me piacerebbe molto fare questa riflessione dal punto di vista fondativo con chi si impegna per il bene comune. Perché dico, noi non riusciamo a parlare di bene comune se non guardiamo la società da un punto di vista collettivo e meno individuale. Ora, in questo testo si capisce che Dio non cambia idea dal punto di vista del dire, sì è vero, faccio distinzione. Ma dice, no, io non faccio distinzione, ma privilegio il bene sul male. Quindi 50 giusti salvano 5.000 che vivono da delinquenti. Ecco, così non è giusto, 5.000 che vivono da delinquenti devono pagare perché sono delinquenti. Beh, sapete, qui si apre veramente un altro gigantesco capitolo tra la giustizia umana e la giustizia di Dio. Ma è enorme. La giustizia di Dio è il suo desiderio che tutti si salvino. La giustizia di Dio è quella di chi paga l'operaio dell'ultima ora, allo stesso modo di quelli che hanno lavorato 12 ore, e per noi quella parabola lì è esplosiva. Te stai scherzando? Io mi sono fatto due spalle così a lavorare 12 ore, tu eri lì sulla piazza per 11 ore, per un'ora hai lavorato e prendi 1.000 euro come me? Sì, per Dio sì. Va. Però io ti chiedo, tu una volta, hai provato a metterti dalla parte di colui che beneficia della grazia di Dio, non di colui che viene danneggiato? Cioè, tu una volta hai provato a pensare che sei tu l'operaio dell'ultima ora, perché non è che sempre sei quello che ha fatto tutto giusto e viene danneggiato da tutto, no? Per una volta, per capire la giustizia di Dio, hai provato a pensare che tu sei Sodoma e non sei tra i 50 giusti? Perché io credo davvero che per mettere in crisi la giustizia di Dio, per contestare la giustizia di Dio, noi, o chi fa questi ragionamenti, c'è sempre la presunzione di sentirsi nel giusto, ma penso che nel momento in cui si sente nel giusto, ha finito di essere il giusto. E allora la giustizia di Dio è questa, che 50 santi salvano 5.000 e incomprensibile, assolutamente divino, sì, ma questo è Dio. Ora, vi faccio fare un passaggio ulteriore. Provate a pensare che Sodoma e Gomorra non siano semplicemente espressione dell'umanità, ma espressione del singolo individuo, siano l'anima di un singolo individuo. E che nel singolo individuo, e pesco questa interpretazione dai commentatori più recenti, perché gli antichi non riuscivano a fare questi pensieri, non riuscivano perché non avevano questo concetto di individualità che abbiamo noi, che è stata una risorsa, ma è stato obiettivamente anche un limite, no? Ha ridimensionato tutto a che cosa sente il singolo, come vive il singolo, dove sta il singolo. Allora, provate a pensare che questo non è soltanto, Sodoma e Gomorra non sono soltanto la fotografia della società, ma la fotografia dell'anima. Allora, cosa viene nell'anima? Che tu potresti avere 5 relazioni malvagie e 50 azioni giuste. Che cosa vorresti che Dio facesse? Vorresti che ti salvasse il nome di quelle 50 azioni giuste? O vorresti che ti desse, tra virgolette, un premio per 50 azioni giuste e una penitenza, una punizione per 5.000 azioni sbagliate? Se noi, questa considerazione, che è innanzitutto collettiva, perché questa era la mente di Dio, questa era la mente dell'autore, questa è la teologia che soggiace a questo testo. Se noi consideriamo questo come l'applicazione alla vita di una singola persona, alla nostra vita, e proviamo a pensare che Dio ha il desiderio di salvarci per 10 azioni giuste che bonificano, proprio come le qualità, 1000 azioni sbagliate. Beh, abbiamo una fotografia di misericordia di Dio, visto che abbiamo chiuso la loro misericordia, è enorme. Però poi ti chiedo, siccome la parola di Dio è un tutt'uno, che ha qualcosa di organico, questa è la sua bellezza, voi l'avete presente la storia di uno che con una sola azione giusta, dopo aver fatto una vita di azioni sbagliate, si salva? Uno crocifisso insieme a Gesù Cristo. Ma perché poi Dio è coerente, capite? E anche lì, che rabbia, che nervoso. Cioè, questo ha fatto niente di giusto nella vita, arriva alla fine e gli dice: portami con te quando sarai nel tuo regno, oggi sarai con me in paradiso. Tu, ma tu che hai ucciso, fatto di tutto, adesso vai in paradiso col Signore perché ti è venuto il flash all'ultimo momento. La giustizia di Dio. Decide di sterminare e poi dice: ma lo strobo è giusto, uno sterno. Poi abbassa continuamente il numero di questi giusti che potrebbero salvare gli altri. Guardate, ci sono delle pagine bellissime su questa via dei santi che salvano tutti, non solo se stessi, nei fratelli Karamazov, piuttosto che Eschi. Per me le pagine più belle sono su questo tema. C'è un dialogo tra Starez, Zosima e il suo discepolo, dove lo Starez dice di spiegare questa visione della santità. Santità non è mai una cosa personale, individuale. Dio intanto mette i santi nella storia per salvare 100 che santi non sono. Bene, in questo mercato, e chiudo con un po' di curiosità, vedete come parla Abramo, sempre con un tono umile, no? Dice: vedi come ardisco parlare con il Signore, io che sono polvere e cenere, forse ci saranno 45 giusti. Tutte le volte si pronuncia con una parola di umiltà, tranne che quando dice: forse ci saranno 40. Avete notato nella lettura? L'unica volta in cui non dice: io ardisco parlare al mio Signore, quando dice 40. Perché 40 è il numero di tutto. 40 sono gli anni del popolo israeliano del deserto, 40 sono i giorni di Dio. Teologia del 40 la conosciamo. Allora cosa dicono i rabbini commentando? Quando Abramo pronuncia il numero, che è il numero di tutto, il numero della pienezza, Dio non ha bisogno che Abramo si scusi, perché quel numero è già una grazia. Di questi commenti i rabbini ne fanno mille, sono tutti veramente intriganti. Perché si ferma a 10? Cioè dice: non poteva andare avanti, perché 10? A 10 finisce la contraddizione. Dieci era il numero di persone che servivano per celebrare tutto il sinagoga. Se c'erano meno di 10 persone, il culto non poteva iniziare. Il culto, il livello minimo del culto come criterio per salvare una città intera, per salvare una società. Cosa deriva dalla parola culto? Dalla parola culto viene cultura. Culto, cultura, salvezza. Una società si salva senza cultura? Sono domande, io dentro di me ho delle risposte. Una società si salva senza cultura? fa vivere, evidentemente, ma non rischia di morire. È viva biologicamente, ma è viva interiormente una società che non ha cultura, è una società che non ha culto. Ora, 10 giusti non ci saranno. La storia va avanti, non so, domani sapete benissimo che viene distrutta. Perché manca di ospitalità? Questi uomini vanno verso Sodoma, non vengono accolti, anzi si accusa di loro, non accolgono l'ospite e la mancanza di ospitalità fa distruggere la città. Su questo potremmo fare un'altra serata. Altra serata, Sodoma e Gomorra vengono distrutte non per la sodomia, ma per la mancanza di ospitalità. La radice dell'abuso nei confronti di queste persone è la mancanza di ospitalità. L'avessero accolti come ospiti, non avrebbero abusato. Noi ci fermiamo sempre a livello esteriore, anche nel commento di questa parte. Mi dispiace anche per coloro che la commentano in questa maniera, con fratelli, ma per me erano, ma non per me, per tutti i commentatori erano. Nel senso che la manifestazione fisica dell'abuso nei confronti degli ospiti è segno di una mancanza di ospitalità interiore. Perché è chiaro che se quello tu lo accogli come ospite non abuserai mai. Quindi noi confondiamo sempre il demonio, scusate se becco di superbia, ma è questo, e tanti come me no, ma in tanti si confonde sempre di causa. Sodoma viene distrutta. E tutto questo ci fa pensare a quel quadro che vi dicevo all'inizio in maniera molto ironica, no? Quel bambino che si riserva uno spazio di azione, che dice non posso vedere tutte le arance, cioè non posso arrivare fino alla fine. Perché Dio non arriva fino alla fine? Perché Dio non dice anche se ne trovo 5, se ne trovo 3, se trovo un solo giusto, non distruggerò la città? Perché, dicono i padri, Dio era in attesa dell'unico giusto che permettesse di salvare solo, quindi dell'unico giusto che permettesse di salvare l'umanità. Non trovandolo, Dio ha mandato suo figlio, che è stato l'unico giusto che ha permesso di salvare la vita. E così dà una spiegazione brillantissima e stupenda al concetto di Cristo Salvatore. Gesù fu l'unico giusto della storia, l'unico senza peccato della storia, l'unico completamente santo, totalmente santo della storia. E grazie a lui l'umanità è salvata, noi siamo salvati. Noi lo sprofondiamo nella tragedia, lo sprofondiamo nel peccato, sprofondiamo nell'orrore, perché Cristo è stato l'unico giusto che Abramo non riuscì a trovare, ma che Dio ha inviato sulla terra. Allora, se abbiamo iniziato questo percorso di preghiera, 3 venerdì fa, nella gratitudine, è davvero nella gratitudine che lo dobbiamo concludere con questo pensiero alla venuta del Signore che nel Natale si rinnova. Non lo so se è un pensiero che abbiamo mai fatto a Natale, ma ne facciamo tanti di pensieri a Natale, ma il pensiero che a Natale si compie col mistero per cui, essendo venuto Cristo, io posso essere salvato. Posso essere amico, posso amare, posso gioire, posso esistere senza morire interiormente. Ecco, questo pensiero è veramente un pensiero natalizio. E di questo noi possiamo davvero dire grazie al Signore.